And now, ASAP Science presents the elements of the periodic table.
There's hydrogen and helium, then lithium, beryllium, boron, carbon everywhere, nitrogen all through the air, with oxygen so you can breathe, and fluorine for your...
E questa è Periodic Table Song, una canzone pensata per i più piccoli che aiuta a ricordare tutti gli elementi della tavola periodica. Ve la ricordate? Incubo di molti studenti. In realtà la tavola periodica di Mendeleev ancora oggi rappresenta una base fondamentale di conoscenza scientifica. Essa è infatti l'alfabeto del mondo, l'alfabeto per capire la materia, ma non solo.
Gli elementi sono i mattoni che costituiscono l'universo, così come le lettere sono i mattoni che costituiscono le parole, il nostro modo di comunicare, di esprimere. Gli elementi, dunque la tavola periodica, sono la materia con cui è fatto il mondo. Ecco, il mondo conosciuto è fatto solo degli elementi che ci sono all'interno della tavola periodica, e quindi non possiamo uscire da lì. Se volete, è una trappola, perché non ci possono essere altri elementi oltre, quantomeno stabili, oltre ai 92 che esistono nella tavola periodica, ma d'altro lato è anche una certezza, una sicurezza, cioè abbiamo un quadro preciso di come è fatta la materia, di come è fatto il mondo in cui ci muoviamo, e abbiamo una mappa precisa di come questo mondo non solo è fatto, ma anche si comporta e reagisce. E questo è in un certo senso rassicurante, no? Dentro la confusione e l'incertezza che dominano l'universo, se non altro sappiamo i suoi mattoni come sono.
Pier Sandro Pallavicini, chimico, appassionato, nonché scrittore, è docente ricercatore all'Università di Pavia, dove svolge ricerche nel campo della nanochimica inorganica, ed è autore di una dozzina di libri, tra cui La chimica della bellezza, una commedia scientifica esilarante ma anche illuminante, e il recentissimo Nel giardino delle scrittrici nude. Insomma, la tavola è per i chimici come la tavolozza per il pittore, o le note per il musicista, o le lettere dell'alfabeto. È infatti l'insieme delle lettere con cui la natura scrive le sue parole, le sue frasi, i suoi romanzi, i suoi poemi. Insomma, un linguaggio comune, tanto unificante, che l'Organizzazione delle Nazioni Unite ha proclamato il 2019 l'anno della tavola periodica. Quest'anno ricorrono infatti 150 anni dall'invenzione del sistema periodico e della tavola, un capolavoro della scienza per classificare gli elementi chimici ancora in fase di completamento, perché il numero degli elementi conosciuti continua ad aumentare.
La tavola periodica è un sistema in cui vengono disposti tutti gli elementi che esistono almeno nel mondo conosciuto, che sono 92 più una serie non naturali, quindi sono un po' più di 100 in questo momento, in una disposizione secondo una logica che, da quando è stata introdotta la meccanica quantistica, da quando abbiamo capito cosa sono gli elettroni e il modo in cui l'energia degli elettroni è quantizzata, ecco, è disposta secondo un ordine crescente di grandezza degli atomi. Detto così sembra una cosa complicata, probabilmente piuttosto incomprensibile, ma di fatto, attraverso la conoscenza anche molto semplice e semplificata, l'uso semplice e semplificato che ne fanno i chimici, dei numeri quantici che regolano appunto le caratteristiche degli elementi, la disposizione della tavola periodica ci permette di avere una disposizione di elementi con proprietà simili all'interno dei gruppi, quindi all'interno delle colonne, con una variazione di proprietà in modo continuo e prevedibile proprio sulla base del numero degli elettroni e dei numeri quantici che questi hanno, passando da sinistra a destra lungo le righe, cioè lungo i periodi, e scendendo dall'alto verso il basso in un gruppo. Quindi con questa tavola un chimico, guardandola, sa subito un elemento, che tipo di proprietà, come reagirà, con quale elemento si combinerà, quali proprietà chimiche, fisiche, non so, per esempio il punto di fusione, per esempio la densità o il peso atomico, quali proprietà ha un elemento. Con questa mappa un chimico si orienta nel mondo, è come se avesse una bussola per ogni situazione.
La tavola periodica è dunque una sistemazione degli elementi in base alla loro affinità, o per meglio dire alla loro somiglianza. tavola che si fa risalire al 6 marzo del 1869, quando il chimico russo Dmitri Mendeleev, professore siberiano all'Università di San Pietroburgo, pubblicava la classificazione di tutti gli elementi conosciuti sulla base del loro peso atomico. Ma non fu affatto un fulmine a ciel sereno. Pier Sandro Pallavicini.
In realtà Mendeleev non era stato l'unico a pensarlo nella tavola periodica. Qualche anno prima c'erano stati due chimici, uno tedesco che era Lothar Meyer e uno inglese che era John Newlands, che due o tre anni prima di Mendeleev avevano presentato un'analoga sistemazione, perché insomma era sotto gli occhi di tutti i chimici il fatto che alcuni elementi avessero proprietà raggruppabili, quindi simili tra loro, un modo di reagire simile tra loro, una esistenza allo stato solido simile. Per esempio certi erano tutti metalli, certi invece erano tutti liquidi oppure gassosi. Quindi in realtà la tavola periodica nasce prima del concetto di atomo. Addirittura, pensate, Mendeleev è stato uno scienziato che si rifiutava di credere all'esistenza degli atomi. Nella seconda metà dell'Ottocento il concetto di atomo, come lo conosciamo adesso, no? Protoni e neutroni nel nucleo, elettroni che si muovono in una larga nuvola intorno, era assolutamente ignoto, non si sapeva di cosa fosse realmente fatta la materia. Però si sapeva che era fatta di elementi diversi tra loro e questi elementi combinandosi davano i composti. Quindi era stata l'affinità tra gli elementi, la similitudine a farli disporre in questa serie di gruppi, in questa tavola periodica piuttosto semplice. Ce n'erano 63, ecco, gli elementi conosciuti all'epoca in cui Mendeleev disegnò la prima tavola periodica.
Ma visto che la tavola periodica fu una tappa decisiva eppure provvisoria di un lungo processo iniziato già nel Settecento, come mai ci si ricorda di Mendeleev e non di Meyer o di Newlands o di altri ancora che all'epoca progettavano una tavola periodica?
Ci si ricorda di Mendeleev perché è stato quello che con più insistenza, credendoci di più e anche facendo delle previsioni, ha presentato la sua tavola periodica. Facendo delle previsioni significa aveva creato appunto questa disposizione molto simile a quella attuale e c'erano dei buchi in questa disposizione, cioè c'erano delle caselle in cui non c'era nessun elemento. Per esempio si conoscevano il carbonio, il silicio, mancava l'elemento sotto il silicio, siamo nel 14° gruppo della tavola periodica. L'elemento sotto il silicio che Mendeleev chiamò ecasilicio, cioè uno in più del silicio, è quello che oggi conosciamo come germanio, un componente fondamentale dei transistor, e di questo elemento, che non esisteva, non era stato scoperto all'epoca, nella casella del suo elemento il Mendeleev ci mise dei dati, no? Cioè sapendo i dati degli elementi che gli stavano prima sopra, prevedette il punto di fusione, la densità, la massa atomica relativa, la tipologia dell'elemento, come doveva essere, come doveva reagire con l'ossigeno, con il cloro, eccetera. Beh, ci prese quasi perfettamente, cioè i dati veri dell'elemento isolato qualche anno dopo corrispondevano a quelli che aveva previsto. E questo tipo di successi ha fatto diventare Mendeleev il nome da associare alla tavola periodica.
Quindi non solo Mendeleev, pur basandosi su acquisizioni già note, mise in ordine i 63 elementi che egli conosceva in base al peso atomico, dal più leggero al più pesante, e si accorse che le proprietà chimiche di questi elementi cambiano, ma ebbe per primo la geniale intuizione di lasciare qualche spazio vuoto nella sua sistemazione, convinto dell'esistenza di elementi che furono scoperti solo anni più tardi. In sostanza realizzò una tavola proiettata verso il futuro, immaginando che in futuro, appunto, si sarebbero scoperti nuovi elementi. Ancora Pier Sandro Pallavicini.
Beh sì, perché era una tavola che lasciava posto per gli altri elementi a venire, cioè nella sua disposizione si prevedeva che dovessero esserci appunto delle posizioni, dei gruppi da riempire con elementi che all'epoca appunto erano ancora del tutto sconosciuti, no? Erano 63 gli elementi all'epoca della sua tavola, e si arriva ai 92 elementi naturali di oggi, e quindi era proiettata verso un'espansione, diciamo, della conoscenza della chimica che insomma all'epoca era lì nell'aria, così appunto come era nell'aria il fatto che tanti altri ci stessero per arrivare. Come tipico delle grandi scoperte scientifiche, di solito non è il genio isolato soprattutto nelle scienze sperimentali, no? Che arriva a capire da solo ciò che non hanno capito gli altri, ma se arrivano 10-20 persone insieme, poi insomma ci si ricorda di solo quello che ci è arrivato per primo e l'ha detto meglio degli altri.
Magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, then sulfur, chlorine, then argon, potassium, and calcium.
Ma quanti sono ad oggi gli elementi della tavola periodica?
Ma fino adesso si è arrivati, se non erro, se non è successo qualcosa nel frattempo, a 118. 118 che è il numero atomico dell'elemento più pesante che si conosce, che è l'oganession. L'oganession è un gas nobile, cioè un elemento che appartiene all'ultimo gruppo della tavola periodica, cioè la colonna che sta in fondo a destra, elemento che sta sotto elio, neon, argon, cripto, xenon e radon.
Una cosa che è già emersa è che non tutti gli elementi inseriti nella moderna tavola periodica sono presenti in natura, Pier Sandro Pallavicini.
Alcuni degli elementi, anzi sono tutti gli elementi dopo l'uranio, i cosiddetti transuranici, quindi dal numero atomico 93, che è il primo elemento transuranico, che è il Nettunio, in avanti, sono elementi che sono stati prodotti per reazioni nucleari, sono quindi reazioni di fissione e di fusione. Per esempio il plutonio è uno dei più celebri, che in realtà ora esistono anche in quantità insomma massicce, perché il plutonio è uno degli elementi che alimenta certe centrali nucleari, quindi insomma ne esistono quantità più che massicce, però appunto alcuni di questi elementi in natura non ci sono, anche se hanno il loro posto nella tavola periodica, li sintetizziamo noi, e ce ne sono alcuni che sono gli elementi di più recente individuazione, come per esempio l'oganessio, il tennessinio, il nionio, il flerovio, no? Sono gli elementi che vanno dal 110 come numero atomico in su, sono elementi che sono stati individuati per reazioni di, diciamo, fusione nucleare, nuclei più piccoli sparati insieme in modo da costituire il nucleo dell'elemento più grande, sono stati individuati solo strumentalmente, nel senso che se ne è vista la massa o si è visto il decadimento di questi atomi e non è stato possibile isolarne delle quantità tali da poterli studiare, anche perché hanno delle durate di frazioni di secondo, di millisecondi, quindi sono così instabili che decadono radioattivamente molto velocemente, quindi non sono studiabili, ma sono stati visti con degli strumenti opportuni e che hanno le caratteristiche di peso atomico, per esempio, che gli compete, quindi hanno trovato il loro posto nella tavola periodica e sono, diciamo, accertati, e la loro esistenza è stata accertata così bene che la IUPAC, che cioè l'Unione Internazionale per gli Standard della Chimica, che si occupa anche della nomenclatura, ha coniato i nomi ufficiali, che sono quelli che avevo detto prima, no? Oganessio, tennessinio, livermorio, che hanno a che fare con gli scienziati o le università in cui sono stati scoperti.
E sono spesso nomi buffi, e ce n'è uno in particolare che per noi italofoni fa quantomeno sorridere, lo stronzio.
Stronzio è l'elemento vietato dalla tavola periodica, non si può nominarlo a lezione. Allora, la mia tecnica è, appena si deve parlare del gruppo a cui appartiene, subito lo dico. Allora, lo stronzio esiste, lo dobbiamo nominare, si chiama così perché? Perché è stato scoperto per la prima volta in un piccolo paese scozzese, se non erro, che si chiama Strontian, con la T, Strontian. Semplicemente da questo, e da allora il nome è stato latinizzato e poi italianizzato in questo modo per rispettare la pronuncia originale del luogo di origine.
Vediamo allora un po' più da vicino questa tavola magica che elenca i 118 elementi scoperti finora, cercando di capire o di ricordare come la si legge. Essa riporta diversi simboli e numeri che identificano le differenze tra gli elementi, mentre la sua struttura raggruppa gli elementi affini. La tavola è costruita seguendo l'ordine crescente dei numeri atomici, da sinistra verso destra. Il numero atomico è il numero dei protoni contenuti in ogni singolo atomo. Quindi l'idrogeno, che è il primo elemento in alto a sinistra, riporta il numero 1. Ci sono 18 colonne che corrispondono ai gruppi di elementi e 7 periodi o righe, Ogni periodo è più grande del precedente e ciò è dovuto al numero crescente dei livelli di energia degli atomi che compongono la tavola. I diversi colori aiutano invece a individuare le distinzioni tra metalli, semimetalli e non metalli. E così, per esempio, abbiamo il numero 2, che è l'elio, in alto a destra, che è su fondo rosa come i gas nobili. Ma le caselle da riempire sono infinite nella tavola periodica? Ancora Pier Sandro Pallavicini.
In linea di principio sì, perché insomma l'idea è, se si passa da un elemento all'altro, cioè da un numero atomico a quello successivo aggiungendo un protone, allora uno può pensare che con una reazione nucleare opportuna o con la combinazione di due atomi più leggeri si possa formare, magari proprio solo in queste condizioni di alta energia e di alto vuoto, un nucleo dell'elemento X che ci piace creare. Il problema è che più sono i protoni nel nucleo, meno diventano stabili gli elementi, cioè più sono pesanti, nel senso che più hanno protoni e neutroni nel nucleo, più i nuclei di questi elementi sono instabili e quindi riuscire a aggiungere altri elementi diventa un'impresa sempre più difficile. Come dicevo poco fa, gli elementi dal 104 in avanti sono elementi che hanno un tempo di vita molto molto breve e quindi durano appunto frazioni di secondo, e pensare di andare più in su è molto difficile.
Beh, già con quelli fin qui scoperti o sintetizzati c'è di che sbizzarrirsi. Tanti elementi con proprietà particolari e, come visto dai nomi, buffi. Vediamo allora qual è l'elemento o la serie di elementi che più piacciono o intrigano il nostro ospite.
Allora, forse perché sono un po' snob, ma mi piacciono molto i metalli nobili. Non i gas nobili, ma i metalli nobili. I metalli nobili in realtà sono tutti quei metalli che non sono attaccati dagli acidi forti, per esempio l'acido cloridrico, no? I metalli che conosciamo come metalli normali, quindi non nobili, non so, il ferro per esempio, o il nickel, lo zinco, se li mettiamo in un acido forte come l'acido cloridrico vengono attaccati, vuol dire che vengono ossidati e l'acido forma idrogeno. Ecco, i metalli nobili non danno questo tipo di reazione, quindi sono nobili perché sono più resistenti degli altri, non sono facilmente ossidabili. E i metalli nobili hanno delle proprietà particolarmente interessanti per un chimico, per esempio il gruppo del rame, argento e oro, i miei tre metalli nobili preferiti. Beh, se pensate, no, come sono fatti il rame, l'argento e l'oro, sono elementi di cui tutti abbiamo un'esperienza viva quantomeno, sono tra i metalli che hanno i colori più belli, e già questo basta ad affascinare l'animo naif di un chimico come il mio. E il rame poi è uno degli elementi con cui mi piace lavorare di più, perché a parte il suo colore allo stato elementare, quindi il bel colore ramato che ha il rame, d'altronde non si può dire in altro modo, quando forma composti, quindi perde elettroni, forma degli ioni, forma dei composti, questi composti hanno dei colori estremamente affascinanti, sono verdi, sono blu, sono azzurri, dipende da quali molecole interagiscono con questi ioni, e quindi crea una varietà di composti estremamente affascinanti. Poi al di là di questo, proprio all'interno di questo gruppo, soprattutto il rame e l'argento, hanno delle interessanti proprietà anche medicinali. Sono per esempio degli antibatterici noti dal principio dell'umanità, no? I vasi di argento erano i vasi in cui veniva conservata l'acqua affinché questa non venisse contaminata dai batteri. Non sapevano perché gli antichi, oggi lo sappiamo perché vengono rilasciate piccole quantità di ioni argento che sono degli eccellenti antibatterici. L'oro è un elemento che amo molto perché il mio lavoro mi ha portato a lavorare con le nanotecnologie, e nelle nanotecnologie l'oro è uno degli elementi più utilizzati per l'enorme spettro di possibilità che offre, essendo particolarmente stabile, particolarmente nobile, si può ridurre anche in particelle piccolissime senza che queste diventino troppo reattive e quindi si autodistruggano e reagiscono in tempi relativamente brevi.
Insomma, questa tavola, come detto, è per i chimici un po' come la tavolozza per i pittori, le note per il musicista o le lettere dell'alfabeto per la comunicazione. Perché di fatto non solo la natura con questi elementi ha scritto e descritto il mondo visibile che ci circonda, ma anche l'uomo attraverso questo strumento si è inserito in questa creazione, sintetizzando composti che la natura non aveva sintetizzato. Forse anche per questo che l'ONU ha ricordato i 150 anni della sua invenzione dedicandovi il 2019. Un modo anche per riconoscere l'importanza della chimica per la promozione dello sviluppo sostenibile e per la ricerca di soluzioni alle sfide globali in svariati settori, quali la salute, l'energia, l'agricoltura.
Sì, questo approccio, questa visione, diciamo, della chimica mi fa molto piacere. Sono un chimico, sono orgoglioso della scienza che pratico e sono appunto convinto che la chimica contemporanea, ma diciamo tutta la chimica degli ultimi 30-40 anni, sia in realtà orientata a questa, cioè al miglioramento delle condizioni di vita dell'uomo e alla sostenibilità dei processi industriali, per esempio, dei processi che portano alla fabbricazione di farmaci, alla fabbricazione di energia. Ecco, sono tutti temi in cui la chimica ha a che fare e ha a che fare via via in modo sempre più responsabile, anzi ormai direi in modo esclusivamente, estremamente responsabile, nel senso che quella visione della chimica come scienza sporca e inquinante è qualcosa di legato anche in modo un po' pretestuoso all'industria chimica degli anni 50, 60, forse anche 70, in cui agli scarichi non si badava, all'inquinamento non si badava, in cui l'importante era fare un prodotto, poi che questo fosse magari un po' tossico anche, ma che gli importava a quelli che lo commerciavano. Invece su queste cose ormai non si scherza più da decenni e decenni. La chimica è diventata una scienza estremamente pulita o che bada in tutti i modi alla pulizia. Pensiamo per esempio agli sforzi che stanno facendo i chimici nel campo della cosiddetta chimica verde, che è la chimica dove le reazioni anche già note per produrre cose e materiali già conosciuti vengono riviste in modo da consumare meno materia possibile, consumare meno energia possibile durante il processo, non produrre dei sottoprodotti tossici. Quindi si bada appunto all'ambiente, al benessere attraverso delle reazioni di cui però abbiamo bisogno, perché i materiali per vivere ormai ci siamo abituati, abbiamo bisogno tutti.
Insomma, la chimica è utile e per di più non sembra per niente noiosa.
Beh, da chimico non potrei mai dire che la chimica è noiosa. Se appassionati di scienza, è intrinsecamente uno dei parchi giochi più ampi che si possano immaginare, proprio per la infinita possibilità di combinazione degli elementi e dare composti nuovi, no? Se guardiamo la letteratura chimica, non ho mai fatto una statistica, ma io penso che vengono pubblicate decine di sostanze nuove ogni giorno nelle riviste internazionali che si occupano di chimica. E poi, ecco, diciamo che è una scienza affascinante per tutti, almeno potenzialmente, è che è una di quelle scienze che per essere, diciamo, capite appieno nella loro fascinazione, nella loro bellezza, ha bisogno di almeno un pochino di informazione, mentre con la fisica o con la biologia abbiamo a che fare con concetti così base per l'uomo, non so, l'origine dell'universo, l'origine della vita. Ecco, la chimica che si occupa essenzialmente di trasformazioni, per essere apprezzata nella sua bellezza, richiede un pochino di preparazione, un pochino di studio, di informazione. Allora forse è questo che la rende una scienza un po' meno popolare di quanto siano oggi la fisica e la biologia, anche ai non tecnici, diciamo.
E speriamo che questo giardino abbia contribuito a trasmettere almeno un poco il fascino di questa disciplina, che è in fondo alla base della nostra stessa vita. Il funzionamento del corpo umano è regolato da reazioni chimiche, il cibo di cui nutriamo è chimica, i prodotti che usiamo sono il risultato di reazioni chimiche, insomma, la vita è chimica. Grazie a Rocco Buracchio per l'assistenza tecnica, da Clara Caverzasi un caro saluto e buona scienza a tutti.